Abbiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora, 87.9, sono le 8.13, oggi giovedì 28 dicembre, andiamo a cominciare la rassegna stampa. Buongiorno a tutti e tutte, lo facciamo dal Corriere della Sera, tendenzialmente oggi i giornali si dedicano molto alle parole di Giorgetti, si parla ancora di MES e insomma poi ci sono una serie di saluti a dei personaggi e pionieri di questa Europa. E in finale ci sono anche, diciamo che oggi c'è anche un occhio particolare verso gli esteri, sia la guerra in Ucraina che Gaza. Partiamo dal Corriere della Sera e il titolo alto: Giorgetti accusa è scontro. Il ministro alla Camera: mai detto che avremmo ratificato il MES, e le opposizioni chiedono le dimissioni. Debito, basta allucinazioni, virgolettato. Ancora Meloni malata, salta ancora l'incontro con i media. Vengono riportate le parole del ministro Giorgetti, appunto: non mai detto che avremmo ratificato il MES. Parla davanti alla commissione di bilancio della Camera: il MES non è né la causa né la soluzione dei nostri problemi, il nostro problema si chiama debito, in particolare quanto costa. Severo il richiamo ai partiti, basta con l'LSD e allucinazioni, avverte ancora il ministro. Ma le opposizioni lo attaccano: la frenata sul super bonus slitta a nuova data la conferenza stampa di fine anno per la premier Giorgia Meloni influenzata. E vengono dedicate da pagina 8 a pagina 11, sono dedicate queste pagine qui. E sulla sinistra c'è l'editoriale di Goffredo Buccini riguardo appunto Unione Europea, ma ora titola: ma ora serve coraggio. Mai come nelle ultime settimane l'Europa ha palesato le proprie contraddizioni su due piani disallineati, solo in apparenza. Quello geopolitico, con la causa ucraina supportata sempre più di contraggenio, e quello economico, con le convulsioni sul patto di stabilità e decimali annessi. A pochi mesi dalle cruciali elezioni di giugno si profila una specie di Giano Bifronte, una specie di Giano Bifronte continentale, che da un lato avrebbe bisogno di velocità operativa e unità di intenti per rispondere alle sfide strategiche e militari che premono ai suoi confini, e dall'altro resta avviato a particolarismi nazionali paralizzanti, in un'ottica ancora troppo contabile della casa comune, poco adatto al passo degli eventi. E prosegue: è come se davanti a un'alluvione che ne sferza le mura i condomini di un palazzo s'accapigliassero sul costo delle mattonelle da mettere in portineria. Certo, il governo italiano, confermandosi nell'atlantismo, ha presentato al Copasir l'ottavo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina e ha predisposto il decreto con cui prorogare l'invio per tutto il 2024. Certo Bruxelles ha adottato il dodicesimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Tra gli obiettivi c'è anche il commercio di diamanti, e soprattutto ha dischiuso a Zelensky una plausibile, benché faticosa, via d'accesso all'Unione. E tuttavia la stanchezza, in questo caso stanchezza virgolettato, la stanchezza rilevata da Giorgia Meloni nelle nostre comunità rischia di pesare sulle scelte politiche del 2024, anno elettorale per noi europei e per l'America. E poi questo editoriale del Corriere della Sera prosegue a pagina 28. E, vabbè, poi c'è qualche previsione per gioco e non solo di Beppe Severnini. E, a pagina 20, e 21 e 23. La fotonotizia è dedicata, appunto, come un po' provavamo a dire in apertura, agli esteri. Qui è dedicata a Gaza e c'è appunto l'immagine di soldati, e io immagino israeliani, all'interno di un tunnel nella striscia di Gaza. Dentro il super tunnel di Gaza, qui sotto, le forze del male, virgolettato, e si accede lungo una discesa costruita con grate di ferro. Le volte del tunnel sono in spesso cemento armato, stavolta ricoperte con lamiere di ferro massiccio. Il tunnel maggiore è lungo oltre 4 km e prosegue, insomma, a una profondità di circa 50 metri. Sono dedicate le prime due o tre pagine su questo. E cos'altro riportare di questa fotonotizia? Direi nient'altro. Se ci spostiamo sulla destra, appunto, invece, la parte del lutto dei giornali di queste prime pagine: addio a Delors, il visionario che costruì l'Europa unita, e sotto ancora Schäuble, il falco che predicava rigore e austerità. Vabbè, prosegue, sono pagina 5 e pagina 6. Sotto c'è un articolo ancora sull'intelligenza artificiale, la sfida legale ai grandi dell'AI, pagina 13, per il New York Times fa causa all'AI. E in conclusione c'è dedicata la parte in fondo di questa prima pagina del Corriere allo scontro che c'è stato ieri fra le ambulanze vicino Urbino. 4 morti nell'ambulanza in fiamme, Urbino, scontro con un pullman e rogo in gallerie, le vittime 3 sanitari e un paziente. Per la prima pagina del Corriere è tutto. Andiamo a vedere invece la Repubblica dedica invece la sua parte alta proprio all'addio a Delors, l'uomo che seppe riconciliare l'Europa. C'è un'intervista a Letta, le sue idee per battere i sovranismi. Siamo a pagina 9 della Repubblica. E vabbè, poi c'è un piccolo trafiletto, insomma, di descrizione. Adesso tutti piangono l'artefice dell'euro e del mercato unico, ma Jacques Delors è morto ieri nella sua casa di Parigi all'età di 98 anni, è stato più che un padre dell'Europa e della sua moneta, è stato un padre dell'Occidente. Questa è la parte alta. La parte centrale invece è dedicata a politiche interne. Governo, super bonus, la rabbia di Forza Italia, Giorgetti attacca alla Camera gli incentivi edilizi, peggio dell'LSD, un'allucinazione con effetti radioattivi sul debito, e annuncia un limite del CDM di oggi alla richiesta di proroga, il partito degli italiani esplode, ci trattano come cavie. La politica impoverisce Conte, da 1 milione di redditi nel 2019 a 24.000 euro. La rabbia rimbalza sulle chat dei parlamentari, ribolle Forza Italia, non possiamo essere trattati come cavie, sul super bonus qualcosa ci deve dare. Va bene, su queste sono dedicate le prime 6 pagine. Poi se ci spostiamo, c'è un trafiletto, c'è un riquadro che riprende appunto quanto si diceva prima sul Corriere riguardo l'intelligenza artificiale, la causa mossa dal New York Times. Qua titola: se il New York Times sfida OpenAI in tribunale, di Gianni Riotta, prosegue a pagina 24. Ma noi ci spostiamo sulla spalla destra della Repubblica, che qui è dedicata agli esteri, alla mappa dei mondi, E cominciamo con un riquadro: Egitto mediatore per la tregua, la tela di Al-Sisi su Gaza, Iran la strategia di annientare Israele, e sotto Kiev soldati caccia ai coscritti all'estero. Su questo ci arriveremo fra pochissimo, su Kiev, perché ne parla in prima pagina la stampa. Ma concludiamo prima la prima pagina della Repubblica, andiamo nella parte di sotto. Umiliato nella Seul, proibizionista si suicida, la star del film Parasite. Da ottobre Lee Soon-kyun era entrato e uscito dalla stazione di polizia di Icheon alle porte di Seul, già 3 volte per essere interrogato, accusato di fare uso di sostanze stupefacenti in un paese, la Corea del Sud, dove anche fumare marijuana può costarti fino a 5 anni di carcere. Si parla appunto della morte dell'attore che ha recitato in Parasite. E l'ultimo box che vi riporto, che è riportato dalla prima pagina della Repubblica, fotografia del 2023, racconto di un anno per immagini, e in questo caso c'è una fotografia, direi, di un palestinese con la kefia, pagina 18 e 19. Spostiamoci sulla stampa. E partiamo da quello che avevo detto appunto poc'anzi, e cioè che la fotonotizia della stampa è dedicata a 3 donne, cioè una donna e 2 bambine, e titola così: la forza delle ucraine. E con gli uomini al fronte, le donne fanno correre l'economia ucraina, portando il peso di 19.000 bambini rapiti dai russi. E vediamo dov'è che ne parlava. Comunque si parla del fatto che è stata istituita la leva obbligatoria anche per le donne in Ucraina. Sicuramente appunto quando andiamo a leggere l'interno delle prime pagine lo ritroviamo. Qui c'è accostato l'articolo di Lucia Annunziata: il dominio di Gaza e Kiev sulle elezioni mondiali. Durante la prima guerra del Golfo nel 91, dopo la vittoria americana, le truppe USA che erano entrate a Baghdad si ritirarono, rispettando l'impegno preso dall'allora presidente Bush, il padre, con l'ONU di non promuovere un regime change. Saddam Hussein si riprese tutto il territorio e scatenò una sorta di pulizia etnica contro i suoi nemici interni, i curdi che vennero espulsi nel nord del paese, dove sono ora, e gli sciiti iracheni simpatizzanti dell'Iran, contro cui l'Iraq aveva combattuto 10 anni di guerra negli anni 80, uno storico conflitto dei tanti che hanno segnato nell'ultimo mezzo secolo la storia dei grandi stati produttori di petrolio. Agli sciiti iracheni fu concesso il privilegio di essere uccisi come monito dentro la moschea dell'Imam Ali. Nella città Najaf, considerata dai circa 200 milioni di sciiti nel mondo il terzo luogo santo dell'Islam dopo la Mecca e Medina. Siamo a pagina 11, 12 e 13. Ma il titolo alto è dedicato appunto anche qui a Giorgetti: allucinazioni super bonus, il ministro del tesoro superato il limite, fondi sottratti alle pensioni. E c'è un riquadro sulla destra, l'analisi: l'Italia più debole anche a Bruxelles, ciò che forse danneggerà più l'Italia in Europa è lo spettacolo di una politica che procede a sbalzi senza che né dalla maggioranza né dall'opposizione si riesca a misurarsi con i problemi veri. Ieri il ministro dell'economia Giorgetti si è dovuto destreggiare per inventarsi una coerenza che non c'è. Sotto un articolo a firma Montesquieu: le riforme, presidenti della Camera, indipendenza sfigurata. E poi c'è ancora sotto un'intervista a Derrida: italiani delusi votano chi è di moda, gli italiani sono un popolo di casalinghi, schiavi delle televisioni e dell'opinione veicolare veicolate attraverso social e mass media. Sottolinea Giuseppe De Rita, sociologo tra i fondatori del Censis, nessun politico della DC si è basato sull'opinione quando si è trattato di creare oppure di prendere altre decisioni di peso, spiega. Siamo a pagina 8. E, insomma, poi c'è il saluto appunto ai padri dell'Unione Europea, Delors e Schauble. Poi ancora europee, se c'è Meloni fuori Urso e Santanché, la grande corsa, si parla delle elezioni, la grande corsa verso le europee del 2024 legata a doppio mandato con la grande corsa alle regionali è partita. E dentro il centrodestra gli alleati avversari si preparano al tutti contro tutti. E dall'altro lato un altro articolo: intanto il PD si divide su Schlein capolista, la sfida sarà cruciale e servirà a poco il monito di Enrico Letta a non fare delle europee una specie di sondaggio in chiave nazionale. Il voto del prossimo giugno sarà il primo vero test per la segreteria di Elly Schlein. E se ci spostiamo sulla destra, si parla di giustizia e di carcere, carceri sovraffollate, ora numero chiuso e liste d'attesa contro le barbarie, il governo dei record negativi. Giorgia Meloni batte i suoi predecessori per numero di decreti legge e voti di fiducia, per numero di nuovi reati, uno al mese, quasi tutti introdotti per decreto, già 15. Ed ecco che anche un terzo record si profila all'orizzonte, il sovraffollamento delle patrie galere. Siamo a pagina 19 della stampa, sicuramente ne parleremo lungo questa mattina. Intanto ricordiamo l'appuntamento di questa domenica 31 dicembre davanti al carcere di Re Bibbia, un momento importante, un momento appunto per far sentire la propria vicinanza alle persone recluse. L'appuntamento quindi il 31 dicembre alle ore 10 fra via Bartolo Longo e via Maglietti, davanti al carcere di Re Bibbia. Sotto invece c'è un articolo di Scaraffia: l'Occidente vittima dei neocatastrofisti. Questo è il suicidio dell'Occidente, afferma una voce ferma, Federico Rampini, un giornalista esperto di geopolitica che tutti noi abbiamo imparato a conoscere nelle sue frequenti apparizioni in televisive, in un video postato su TikTok che in questi giorni è diventato virale. La secca perentorietà del messaggio, che vuole suonare come allarme rosso, e la data in cui esce, cioè la fine di un anno segnato da eventi particolarmente drammatici, gli danno un'aura apocalittica, ma in fondo non è una novità. A questa atmosfera di apocalisse incombente siamo ormai abituati: l'allarme sul riscaldamento ambientale, i ripetuti timori di un disastro atomico, le guerre sempre più feroci alle quali non riesce a trovare soluzione, i contrasti fra culture e mondi che si rivelano sempre meno comparabili. Prosegue a pagina 19. Concludiamo la lettura di questa prima pagina con una notizia che era appunto riportata sia dalla Repubblica che dal Corriere della Sera, che è quella del New York Times, che fa causa all'Open AI e all'algoritmo che scopiazza. È passato un intero anno da quando ChatGPT è diventato una presenza sempre più rilevante nelle nostre vite digitali. Questo modello di linguaggio sviluppato da OpenAI ha dimostrato di essere prezioso in una vasta gamma di contesti. Prosegue, e poi in conclusione, in fuga da TV e telegiornali, ecco i promossi e i bocciati. Io su questo mi fermerei, mi prenderei un momento di pausa. Abbiamo dato lettura del Corriere della Sera, della Repubblica e della Stampa. Ci prendiamo un momento di pausa e torniamo con altre prime pagine.
Sta più da solo che con nessun altro e parla piano. C'è il vicino che non darme mai, ma a parte lui, dimmi di te. Sto ad occhi aperti, ma qui sembra un in, sembra un in, sembra un in. Non ho paura, 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 non ho paura. Ehi, bro narratore, ma di tempi bui. Siccome c'è un ritmo, un po' in ritardo. Scusa sì, ma poi ho trovato traffico. Lastre di metallo copre famiglie sull'astrico. Non ho i documenti, tu documentati un poco. Svuoto tasche, c'è nulla, tu nulla ce l'hai nel cuore. Fammi una foto per Insta, mi sento un attimo meglio. Grida quando mi sveglio, mostri nel cervello. Qui tu c'hai tre lati, però non ti credo. Guardo l'orologio, un incubo da sveglio. Io non c'ho paura. Prendono, ti insultano, gogna del grande pubblico. Scusa, non sono un numero, un uomo non nasce libero. È un libro, il primo capitolo. Soffri che sei già piccolo, in bilico, in equilibrio. Io voglio cambiare il titolo e dai, ribalta tutto. Strappa le pagine, la storia è nostra carta. Brucia guerra di Cartagine. A mio fra gli han detto scappa, il mare aumenta e non dal Tevere. Ok, violento il fiume, ma se lo costringi l'argine è normale. Titoli di giornale, Mentana che mente Saviano, Salvini, sapere sta in mano ad un maiale, a mia madre che non avrà mai pensione. Pensarci un attimo prima, no, non facevo l'attore. Nel letto tutto sudato, per strada l'ansia e il terrore. Adulti sempre stressati, ora tremo tra le persone. Controllo stesso sognando, domani scrivo sul foglio. Non siamo cambiati noi, ma qua sta cambiando il mondo. Si sta più, da solo che, con nessun altro. E parla piano, c'ho il vicino che non darme mai, ma a parte lui, dimmi di te. Sto ad occhi aperti, ma qui sembra un in, sembra un in, sembra un in, sembra un in. Guardo l'orologio, ma non c'è più tempo, io non c'ho paura.
Polifemo cercherà il tuo nome di nessuno.
Nessuno
affronterà la rabbia di Nettuno.
La vostra voce è solo brusio di sottofondo. Chi nella testa scrolla finché finisce il mondo. Ma non mi dite, non sapevo, non avevo idea. Non siete mica galleggianti in mezzo alla marea. Vita mia, vorrei insegnarti solo amore per le lettere, odio per la polizia. Che questo non è un gioco, ma a noi ci piace il fuoco. Sicuramente più di chi si spegne poco a poco.
Questa notte mi innamorerò, sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato.
Never mind.
Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò, e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato. Pure stanotte mi innamorerò, sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato.
Never mind.
Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò, e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato.
Sta pensando il catechismo, fratellino, ti rovescio sta città di merda pure l'infradito. Dite ai vostri figli che l'indifferenza
differenza paga. Gli fottete il futuro in cambio di una busta paga. Per questo i pori cristi ve li levano da sotto agli occhi. Per questo quando resti fermo non t'accorgi delle catene che porti. Girarvi dall'altra parte è il vostro solo sport.
Serve zeno a Marcor Viecce. Suona il call recce, ti manda a casa sotto le pezze. Ditelo ai vostri figli che l'indifferenza ha mille volti, a volte pure il tuo se non ti ascolti. Stasera che si fa? Altra denuncia, l'ennesima, I'm sorry ma suona fuoco greco, cop su vlachi limitati. Tu li scontri, li hai mai fatti, commentati.
I tipi curiosi come mi suola. Sulla vena gonfia sulla tempia, mi conferma che sto ancora in bolla. Binario due chio monte scendo a Roma. Ho vari giri, si sbirrimo, lesti giù le mani dai miei jeans parigini. Ci conosciamo appena, però ti dirò chi sei in base a ciò che cucini.
Tristi primi ciò, metabolismo rapper. Mi chiedi ne vuoi altro, lecco il piatto. Vuoi mano nella mano, due lenti a contatto. Io rappo con Giuliano, il diavolo non firma il patto. Qua scongeliamo i poli, tu mi parli delle polo. Sei un pollo tandori, resterai da solo come quando lanci cori.
Pure stanotte mi innamorerò, sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato.
Never mind.
Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò, e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato. Pure stanotte mi innamorerò, sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato.
Never mind.
Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò, e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato.
E allora 87.9, torniamo in voce, e ripartiamo dalle prime pagine, continuiamo a dare lettura delle prime pagine di questa mattina dei quotidiani. Lo facciamo a partire dal Messaggero, abbiamo letto Corriere, Repubblica e Stampa. Allora, il Messaggero che titola con super bonus coperti lavori 2023, che è un po' come dire quello che insomma dicevano anche gli altri, riportavano anche gli altri quotidiani nei titoli principali, e insomma Giorgetti, la Camera e l'opposizione, le dichiarazioni dell'opposizione, il dissenso dell'opposizione a riguardo. Ma se andiamo oltre, ci sono, c'è un'impostazione diversa del Messaggero rispetto agli altri tre quotidiani che abbiamo da poco letto. Si parla degli attacchi Houthi, Suez verso la paralisi, Italia a rischio stangata sulle forniture, alta tensione nel Mar Rosso e timori di forti ripercussioni sull'import in Italia, con conseguente aumento dei prezzi delle merci. Le rotte a rischio a causa dei crescenti attacchi dei ribelli yemeniti contro i cargo che attraversano il tratto di mare, mettono in pericolo i nostri commerci marittimi. Per l'Italia una stangata di 500 milioni al mese. Questo prosegue a pagina 8, e di questo gli altri quotidiani non ne parlavano ad ora. E si continua con un articolo invece di Francesco Bechis, da Mosca a Delhi, Meloni ha scelto i suoi ambasciatori, e bisogna spianare la via del cotone. La via del cotone indiana, parlare con Putin e i suoi emissari, portare a miti consigli il tunisino e Kais Saied. Siamo a pagina 6 del Messaggero. Ancora accanto c'è un altro riquadro ed è dedicato a una questione che insomma di cui abbiamo già dato lettura. Il New York Times fa causa a OpenAI, ChatGPT è intelligente copiando noi. Si acuisce lo scontro sull'uso non autorizzato di materiale coperto da copyright nell'addestramento dei software di intelligenza artificiale nel campo dell'editoria. Il New York Times ha citato il giudizio OpenAI a Microsoft per violazione del diritto d'autore. Siamo a pagina 7. Ci spostiamo sulla sinistra. Sulla spalla sinistra c'è un editoriale di Alessandro Campi che parla insomma di una nuova tendenza, cioè insomma ne proviamo a dare lettura quantomeno della parte iniziale. Si parla di social network. Il prestigio perduto della finta, tra parentesi, realtà social, il declino dei social media per come sono stati concepiti e utilizzati da milioni di persone nel corso dell'ultimo decennio potrebbe essere tra gli eventi destinati a caratterizzare il 2024. Se ne parla in realtà da un paio d'anni sulla base di inchieste, ricerche e analisi condotte in molti paesi, ma il nuovo anno pare destinato a consacrare questa tendenza. Sempre più persone, dati alla mano, hanno già abbandonato le piattaforme digitali che prima utilizzavano per comunicare e informarsi, mentre molti di coloro che ancora le frequentano tendono a utilizzarle meno o in maniera più selettiva rispetto al passato. Ma basta guardarsi intorno o parlare con i propri conoscenti per rendersi conto del fenomeno. All'entusiasmo iniziale sono subentrati la noia, la diffidenza e la sensazione che, tra un click e un post, sia più il tempo che ormai si perde che il gusto o il vantaggio che se ne ricava. È un disincanto che riguarda non tanto i giovanissimi quanto soprattutto i cosiddetti millennials, la fascia che per convenzione comprende i nati tra il 1980 e il 1996. Costoro sono stati i primi utilizzatori di massa dei social media, ne hanno condiviso le potenzialità, le virtù e le promesse, ma proprio per questo sono oggi i più delusi dai cambiamenti che li hanno investiti e per molti versi snaturati. Si conclude così questa parte iniziale, che poi prosegue a pagina 18. Nati per favorire l'interazione e le connettività, dunque la condivisione di esperienze e contenuti, strada facendo essi sono diventati una palestra dell'esibizionismo per singolo, uno spazio dove mettere in mostra, e poi appunto prosegue a pagina 18. Certo, se si usano meno, se la teoria è che si usano meno i social, bisognerebbe, non so, la domanda spontanea che mi viene è: allora quel tempo in che cosa viene utilizzato, in che cos'altro viene utilizzato? Sarebbe anche interessante a questo punto appunto provare a rispondere a questa domanda. Comunque, tornando a leggere la prima pagina, la fotonotizia è dedicata allo scontro fra l'ambulanza e il pullman in provincia di Urbino, e insomma non c'è tanto da dire se non che sono morte 4 persone. E sulla destra c'è un altro riquadro: scuola, tra tecnici e liceo made in Italy parte la rivoluzione. Dal 18 gennaio iscrizioni, al via i percorsi da 4 anni e l'aumento delle lezioni di pratica. E dalla riforma degli istituti tecnici professionali al liceo del made in Italy, non solo teoria ma anche tanta pratica tra i banchi di scuola per aiutare gli studenti ad entrare nel mondo del lavoro senza dover aspettare anni. E al via i percorsi da 4 anni, dal 18 gennaio al 10 febbraio le famiglie saranno chiamate a iscrivere i ragazzi alle classi prime di un anno pieno di novità, con un obiettivo: più scelta per i ragazzi. Vabbè, questo è l'articolo delle bugie, probabilmente potrebbe vincere il titolo del giorno. Insomma, la scuola a 4 anni per entrare nel mercato del lavoro prima, insomma non si sa se è più falso il fatto che ci entri prima oppure che quello si possa chiamare lavoro, se non certo intendendo il lavoro ogni forma di sfruttamento. Ma vabbè, magari lo argomentiamo in fase di approfondimenti. L'ultimo riquadro che vi riporto è la notizia che è uscita ieri, insomma, che era morta un'anziana a seguito della bolletta che le era arrivata da 15.000 euro, una bolletta a quanto pare sbagliata. Si era preso un malore e poi di lì a poco è venuta a mancare. Prosegue a pagina 10. Noi proseguiamo a dare lettura di queste prime pagine. Lo facciamo dal Fatto Quotidiano. Il patto è recessivo, un caos totale, virgolettato, e poi commentato: infatti l'ha firmato lui. E Giorgetti confessa, il ministro dell'economia, sull'accordo siglato in Europa. E si è bocciato da solo, è un passo indietro su quello proposto dalla commissione, un sistema ancora più complicato di clausole con Tajani braccio di ferro sul 110%. La fotonotizia appunto è dedicata a Giorgetti con un naso rosso, insomma con i soliti fotomontaggi del Fatto Quotidiano. E sulla prima pagina del Fatto Quotidiano io quello che riporterei è una nota sugli esteri, perché a pagina 14 viene riportato poi questo articolo che titola così: ora Bibi chiede aiuto a Putin per riavere gli ostaggi di Hamas e sale la tensione con l'Iran. Siamo a pagina 14 del Fatto Quotidiano, ma per questa prima pagina del Fatto io mi fermerei qui per dare lettura invece della prima pagina del Domani, di cui però volevo semplicemente dare lettura di questo riquadro che poi andremo a leggere meglio più avanti. Blocchi stradali sul clima non funzionano più, è un articolo di Gianfranco Pellegrino. Gli attivisti di Ultima Generazione hanno scelto il loro nome per alludere al rischio che il cambiamento climatico causi l'estinzione del genere umano e al tempo stesso per significare che siamo di fronte all'ultimo momento di opportunità per evitarlo. È l'ultima generazione che potrebbe vivere, ma anche l'ultima generazione che può fare qualcosa per fermare la catastrofe. Ultima generazione è un movimento rivoluzionario, insomma, e poi prosegue. Questo pure magari ne andiamo a dare lettura più avanti, ma invece andiamo a vedere la prima pagina del manifesto, una prima pagina appunto che insomma dà tutte altre priorità rispetto a quelle che abbiamo letto finora. Si parla, allora la fotonotizia è dedicata alle carceri, al sovraffollamento. Siamo appunto nel periodo natalizio, uno dei periodi forse più difficili all'interno delle mura delle carceri, un periodo appunto insomma dove magari si rischia di sentirsi più soli e sole. E soprattutto in questo momento dell'anno adesso vengono registrate insomma l'aumento, il sovraffollamento. Se da poco sono state superate le 60.000 persone detenute, e quindi la fotonotizia è dedicata al carcere. Il titolo è: il crack tracolla il sistema carcerario, l'anno si chiude con 10.000 detenuti oltre la capienza regolare, la frenesia punitiva del governo prende di mira soprattutto giovani e ultimi, cresce il consumo di crack, la droga povera, e le celle si riempiono di consumatori. Prosegue a pagina 5. E è accompagnato da un editoriale di Gonnella: reparti da chiudere e gesti di coraggio da ricordare. C'è un numero che caratterizza il 2023 penitenziario: 10.000, sono almeno tante le persone detenute in più rispetto alla capienza regolare delle carceri italiane. Numeri freddi che significano condizioni igienico-sanitarie deteriorate, riduzione delle possibilità di contatto con gli operatori sociali, tensioni, stress, assenza di spazi vitali. Quando i tassi di sovraffollamento diventano così alti, ogni detenuto perde la sua identità ed è ridimensionato a un numero di matricola, viene spersonalizzato, così compiendo quel processo di istituzionalizzazione coatta che costituisce, malgrado la buona volontà di molti operatori, l'essenza della risposta carceraria. Il racconto dell'ultimo anno è all'insegna della frenesia punitiva e disciplinare del governo, che è tracimata oltre il sistema penale, andando a colpire anche altri mondi come quello della giustizia minorile, della scuola, dell'immigrazione. Siamo sempre a pagina 5. Dopo questa parentesi carcere, la parte alta invece del manifesto è dedicata a GKN e i licenziamenti ex GKN illegittimi. Il Tribunale del Lavoro di Firenze dà ragione alla FIAM, Borgomeo di nuovo battuto. Per la seconda volta nella storia di una lunghissima vertenza in corso da 2 anni e mezzo, il giudice del lavoro annulla i licenziamenti dei lavoratori della ex GKN. Oggi il provvedimento riguarda 185 operai superstiti allo stabilimento di Semiaste per auto di Campi Bisenzio, chiuso dalla sera alla mattina dalle multinazionali GKN Melrose il 9 luglio 2021, giorno di inizio di una resistenza operaia diventata un simbolo della lotta alle delocalizzazioni. Insomma, poi prosegue, magari ne daremo lettura più avanti. La parte bassa, perché poi si conclude la prima pagina del manifesto, la parte bassa, allora sì, è dedicata sicuramente appunto al governo e all'austerità. Il patto di Giorgetti ora serve disciplina. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti era atteso ieri per l'audizione di commissione di bilancio a Montecitorio. Dopo il nuovo patto di stabilità e il rifiuto della ratifica del MES, ha cercato di districarsi tra gli slogan sovranisti della sua maggioranza e l'allarme per il debito pubblico in ossequio ai dettami UE. C'è un editoriale accanto di Alfio Mastropaolo, la riforma Meloni, stato minimo e capo assoluto. 4 articoli bastano alla destra per scempiare l'impianto normativo della Costituzione. E poi ovviamente non manca un'attenzione a quanto accade a Gaza in questi giorni. 21.110 uccisi a Gaza, Homs, una carneficina. Ieri i bombardamenti israeliani si sono concentrati sul centro di Gaza, colpito anche il campo di Al-Maghazi. Sale a 21.110 il bilancio dei palestinesi uccisi in 80 giorni di offensiva. L'OMS pubblica video degli ospedali e accusa: è una carneficina. Il segretario di Stato USA Blinken in partenza per Tel Aviv e Ramallah. Siamo a pagina 2. Chiaramente l'articolo è a firma di Michele Giorgio. E poi accanto c'è un editoriale di Giuseppe Cassini, Confederazione di due Stati, faro di civiltà. Chi aspira a una seria alternativa di pace in Palestina deve partire dalla ironica constatazione che, insomma, prosegue. Poi magari ne daremo lettura, siamo tanto a pagina 3. Allora, sono le 8:56. Io mi avvicinerei verso la conclusione della lettura delle prime pagine e vediamo se c'è qualche cosa da leggere velocemente, di cui dare notizie, insomma, dar voce di queste prime pagine. Allora, su Avvenire, sulla sinistra c'è un editoriale di Elena Beccalli. L'intelligenza artificiale chiede umani più responsabili. Questo magari appunto lo andremo a vedere in lettura interna. E per quanto riguarda l'Avvenire mi fermerei qua. Del Sole 24 Ore invece la cosa che volevo nominare, che poi magari anche questa l'andremo a leggere, è che sulla spalla sinistra c'è un articolo Leonardo, trattative in Europa per nuove alleanze industriali. È un gruppo a perimetro europeo quello che sta disegnando il nuovo vertice di Leonardo, attento a intercettare le evoluzioni dei mercati della cyber security e dello spazio, che dovrebbe crescere più del settore militare e dell'industria delle armi. L'indicazione strategica del gruppo è ristabilire partnership europee non conflittuali, facendo leva sugli ottimi rapporti con Francia e Germania. Questo anche lo leggeremo fra poco. E direi che su questo ci prendiamo un momento di pausa. E, anzi, l'ultima cosa che riportiamo sempre sul Sole 24 Ore è questo: c'è una fotonotizia che riprende Erdogan con a fianco questo titolo: Erdogan, due punti, Netanyahu come Hitler, la replica genocida dei curdi. Io su questo mi fermerei, mi prenderei un momento di pausa per impostare la lettura di questa mattina dei giornali e torniamo in voce.
Peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pas. pardonné, mais son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, mais c'est pas normal. Je n'ai plus l'estime pour toi, tant pis pour ça, tant pis pour ça. Je continue mon chemin, tu es déjà très très loin. Très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui c'était une belle histoire, pour finalement taire mon regard foudroyé, sans me retourner. Je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos. Mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin. Je pleure et je renie, c'est la larme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, ir toujours de travers? Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble, ça paraît si facile. Alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.
Allora, 87.9, torniamo in voce, e E proviamo appunto a dare lettura un po' di quanto abbiamo visto durante queste prime, durante la lettura delle prime pagine. Partiamo dagli esteri in realtà, correggendo un po' il tiro su quanto avevamo detto all'inizio riguardo Kiev e il reclutamento di nuove persone e insomma di possibili leve, nuove leve obbligatorie. E, allora, la questione è questa. Partiamo dalla stampa che titola così. Oh, perso tutto. Eccoci. E la stampa che titola così: Ucraina, la forza delle donne, un elogio insomma ai lavori che vengono svolti, insomma sotto, anzi non neanche lo commento perché penso dica abbastanza tutto da sé. Con gli uomini al fronte anche i lavori più duri vengono svolti da mogli e sorelle. E l'FMI rivede le previsioni di crescita più 4,5% grazie all'imprenditoria femminile. E ci sono insomma una serie di foto di donne con il volto particolarmente soddisfatto di quello che stanno facendo. E l'ultima occasione di vedere il sole nello spogliatoio femminile, qui la preparazione per scendere a 250 metri sottoterra è meticolosa. Insomma, qui racconta la storia, appunto, c'è un racconto della storia di una donna con 5 figli, 41 anni, insomma, e poi prosegue. Ma subito sotto, e ancora se ci fermiamo alla stampa, si parla di bambini rubati. Kiev afferma di aver verificato i nomi di oltre 19.000 minori trasferiti in Russia. Negli ultimi mesi solo 387 sono stati rintracciati dai parenti e riportati a casa. Se ci spostiamo sulla Repubblica, riguardo appunto alla guerra dell'Est, si parla qui invece, c'è una specifica maggiore rispetto al reclutamento di maggiori forze sul fronte di guerra. Ucraina a corto di soldati, servono rinforzi, sarà reclutato anche chi lavora all'estero. Il peso di 22 mesi di guerra comincia a incidere sulla compattezza dell'Ucraina, allargando la crepa tra governo e generali, con una tensione che si trasmette all'intera società. Bisogna prendere una decisione fondamentale, una questione di vita o di morte che riguarda tutta la popolazione. Come arruolare 500.000 di soldati per rimpiazzare i caduti e formare nuovi reparti? L'invasione russa nella primavera 2022 ha spinto oltre 1 milione di cittadini a indossare la mimetica e partire per il fronte. Non c'è stato bisogno di cartoline di richiamo. Una massa di volontari è corsa alle armi, sacrificandosi nelle trincee. Un anno dopo, l'impatto delle perdite è diventato sensibile. Il Pentagono stima che in 120.000 siano stati uccisi o feriti, pari a un decimo del totale, e dalla scorsa estate il costo umano della controffensiva è stato avvertito subito. I reclutatori hanno iniziato a rastrellare i civili nelle strade, applicando in maniera indiscriminata la legge marziale. Anche chi aveva seri problemi medici è stato spedito al fronte. Allo stesso tempo, però, si sono moltiplicati i casi di corruzione per evitare la caserma. La sfida per il 2024 è molto più impegnativa. Zelensky ha detto che sono stati i vertici militari a domandare altri 500.000 uomini. Virgolettato, sono veramente tanti, voglio spiegazioni sul perché servono rinforzi così massicci. Il capo delle forze armate ha replicato di non avere indicato numeri, ma che c'è la necessità di iniziare ad addestrare i rimpiazzi per chi sta combattendo dal primo giorno. A noi servono risorse, armi, munizioni, persone. Direi che insomma andiamo verso la fine. La prospettiva è cupa, i reparti scelti sono stati sfiancati dagli attacchi contro le fortificazioni di Mosca, le brigate addestrate dagli istruttori della NATO non hanno saputo gestire le manovre su larga scala. Insomma, secondo me emerge tendenzialmente il dramma, chiaramente, che è la guerra, anche le difficoltà che comporta, e come anche nel del fronte ucraino, evidentemente si sta, c'è una forte, probabilmente c'è una forte crisi, visto appunto questa necessità proprio di reclutamento di maggiori forze. Mi sposterei a questo punto invece sull'altro fronte, appunto a Gaza, e anche qui proviamo a dare lettura, una varia lettura dei diversi quotidiani per vedere un po' come ne parlano. Sulla Repubblica, si dice questo: Erdogan paragona Netanyahu a Hitler, la replica genocida non dia lezioni. Certo, chiaramente fra Netanyahu ed Erdogan è insomma una bella sfida, fra chi ha più morti, genocidi sulle spalle. E sotto però invece si parla più del conflitto e del conflitto geopolitico, come dire, delle mediazioni. Mediatore per la tregua, la strategia di Al-Sisi per tornare protagonista. Forte della vittoria scottatissima alle elezioni presidenziali del 10 dicembre, Abdel Fattah Al-Sisi è tornato, il presidente egiziano è grande protagonista degli ultimi giorni di trattative in Medio Oriente. I suoi emissari per i giorni hanno messo a punto una proposta di cessate il fuoco fra Hamas e la Jihad islamica da una parte e Israele dall'altra, e anche se il piano al momento non sembra aver raccolto i consensi necessari, ha raggiunto il suo obiettivo primario: rimettere il presidente egiziano al centro della scena. Quindi appunto qui si riporta molto la riconquista del centro della scena del presidente egiziano nel Medio Oriente, nella proposta del cessate il fuoco fra Hamas e Israele. Cioè loro chiaramente parlano da un lato Hamas, parlano di Hamas e Israele. Se andiamo a vedere invece, siamo a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, qui eravamo a pagina 10 della Repubblica, invece il Corriere della Sera dedica pagina 2 e 3 in un racconto appunto che cerca insomma di fare chiaramente del sensazionalismo. Si parla appunto dei tunnel di Hamas, Medio Oriente in fiamme, nelle viscere di Gaza, il super tunnel di Hamas che fa ancora paura. Ore 7:30 di mattina, entriamo dall'Erez Checkpoint, che è il punto più settentrionale della striscia. Anche gli israeliani lo chiamano spesso, ricorrendo all'inglese, quasi fosse un altro pianeta. È un luogo da sempre odiato dai palestinesi, qui dai tempi della prima intifada nell'87 sono via via cresciute barriere, controlli elettronici, muri e fili spinati. Insomma, poi ambasciatore di Israele, vabbè, poi prosegue ma se andiamo a pagina 3 si riporta anche qui, sale la tensione per le parole di Erdogan, perché Erdogan appunto accusa Netanyahu di essere come Hitler, poi la replica. E questo secondo me, per quanto riguarda quello che riporta il Corriere della Sera, è tutto. Leggo solo appunto un altro titolo: si sospetta che sia stato usato per l'attacco del 7 ottobre l'ingresso, questo tunnel, ci si riferisce a questo tunnel che si sospetta sia stato utilizzato per l'attacco del 7 ottobre, l'ingresso è a meno di 500 metri dal confine, la rete si dirama fino all'ospedale Al-Shifa, i militari israeliani e miliziani potrebbero ritentare di utilizzarlo. E invece proviamo a dare una lettura un po' più approfondita, e lo farei chiaramente dal Manifesto e dall'articolo di Michele Giorgio. Manifesto che però mi sono perso momentaneamente, quindi mi prendo giusto, metto un momento la musica per cercare il quotidiano. Eccoci, torniamo in voce, ho recuperato il quotidiano e siamo sul manifesto, siamo a pagina 2, il manifesto dedica pagina 2 e pagina 3, pagina 2 è più dedicata appunto al punto della situazione a Gaza dopo insomma mesi di guerra, mentre pagina 3 è più dedicata alle vicende, come dire, estere, di tentativi di mediazione fra stati. E pagina 2, partiamo da qui. Bombe senza sosta sul centro di Gaza, gli uccisi sono 21.110. A Gaza le ESIM internazionali si stanno rivelando una risorsa fondamentale. Quando devi essere certo di poter usare i telefoni cellulari e internet per i giornalisti e chiunque desideri restare in contatto con la propria famiglia sfollate. Costano tra i 15 e i 150 dollari, dipende dalla durata, e certo non è facile avere campo se non sei vicino al confine con l'Egitto, ma ci aiutano a non poco a superare i blackout delle linee di Gaza. Al Cairo e El Harish volontari e attivisti sono impegnati a fornire le ESIM ai palestinesi ammassati nel sud di Gaza e anche le normali SIM egiziane che entrano nel valico di Rafah con i camion di aiuti umanitari. Martedì e ieri le SIM sono state davvero utili, non solo per i giornalisti, mentre le forze israeliane bombardavano senza sosta il centro di Gaza via terra, mare e aria, in particolare nella zona appena al sud del Wadi, il corso d'acqua che taglia in due la striscia. Ai civili palestinesi è stato ordinato di lasciare l'area, ma la gente non sa dove scappare, non c'è più un posto sicuro, non c'è più spazio nel sud dove sistemarsi, ripetono in tanti. Le autorità locali palestinesi hanno anche a est e a nord di Al-Burrahij e nel vicino villaggio di Shunhadihik, dove si concentrano i carri armati israeliani che a gruppi partono per i centri abitati palestinesi. Un'ennesima interruzione delle telecomunicazioni ha ostacolato gli sforzi dei soccorritori per raggiungere i feriti. Le ESIM agganciate alla rete egiziana si sono dimostrate importanti per chi ha potuto acquistarle. E nelle stesse ore in cui l'ennesima pioggia fuoco si abbatteva sul piccolo territorio palestinese, il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi ribadisce che la guerra contro Hamas, in realtà contro Gaza, continuerà per mesi nonostante le crescenti richieste nonostante le crescenti richieste internazionali per un cessate il fuoco. Non ci sono soluzioni magiche e scorciatoie, ha detto Halevi. Altri 3 soldati sono stati uccisi a Gaza, portando a 166 le perdite militari totali dell'inizio dell'offensiva di terra il 20 ottobre. Le brigate Qassam, ala armata di Hamas, hanno lanciato razzi e comunicato che i suoi combattenti hanno attaccato 4 bulldozer israeliani e un carro armato a Khan Yunis. Anche l'ex capo di stato maggiore Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra, ha detto che la guerra andrà avanti. Ha poi minacciato un'ampia operazione militare anche nel nord se non cesseranno gli scontri a fuoco con Hezbollah. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha girato immagini in diversi ospedali di Gaza in cui il coordinatore dei servizi di emergenza Sean Casey avverte la capacità sanitaria della striscia è pari al 20% rispetto a quella di 80 giorni fa, c'è sangue ovunque in questi ospedali. E vediamo solo casi di traumi e ferite, un bagno di sangue è una carneficina. Da Ramallah anche la ministra della sanità della ANP Maya Al-Khalili ha confermato l'operatività solo parziale degli 8 ospedali del sud della striscia, mentre crescono le necessità di circa 2 milioni di civili palestinesi nel pieno di una crisi umanitaria senza precedenti. Poi insomma ci sono altri articoli, l'obiezione di Mitnick, il rifiuto dell'uniforme, e insomma la storia di questo 18enne portato poi in carcere il diciottenne spiega in pochi secondi perché sta entrando in prigione a scontare una pena di 30 giorni, obiezione di coscienza, non intende vestire l'uniforme dell'esercito israeliano. E poi c'è un altro articolo invece riguardo la Cisgiordania, raid e droni a Tulkarem, 6 uccisi nel campo. Mi sposterei a pagina 3 appunto per vedere un po' quello che dicono riguardo insomma i tavoli di trattativa dei governi. E titola così: le tre fasi della pace egiziana, Hamas ci pensa, Israele no. E ne diamo lettura quantomeno solo della parte iniziale. Al Qaeda News è tornata ieri a ricordare la proposta preliminare dell'Egitto per arrivare al cessate il fuoco generale della striscia di Gaza. Al momento però, ha precisato la TV egiziana, Israele e Hamas non hanno risposto al presidente al-Sisi. Al Cairo è giunto nel frattempo ma Majadi farà il capo dell'intelligence dell'autorità nazionale palestinese in anticipo sull'arrivo di tutti i delegati prescelti. I delegati scelti dal presidente Abu Mazen, che in Egitto discuteranno tempi e modi di una possibile riconciliazione nazionale tra tutte le organizzazioni politiche palestinesi. Di fatto, tra i partiti rivali Fatah e Hamas, che dal 2007 sono su posizioni inconciliabili, in passato varie intese di pace tra le due parti sono sempre rimaste inattuate. Stavolta, ipotizza qualcuno, la guerra di Gaza potrebbe aver aperto la strada a soluzioni inimmaginabili solo qualche mese fa. La leadership politica del movimento islamica si sussurra sarebbe aperta a una via di uscita che le consente di conservare una parte del potere che ha esercitato su Gaza dal 2007 a oggi. Ciò alla luce di una situazione militare che non offre spiragli, sebbene i combattenti delle brigate Qassam, l'ala armata del movimento, stiano mettendo in difficoltà l'esercito israeliano che ha invaso e devastato Gaza. Le fasi dell'iniziativa egiziana prevedono una tregua umanitaria di 2 settimane prorogabile, durante la quale Hamas dovrebbe rilasciare 40 ostaggi israeliani, tutte le donne, i ragazzini e gli anziani, in cambio della scarcerazione di 120 prigionieri palestinesi. Quindi questo è un po' il punto delle mediazioni, almeno quello che ci riporta il manifesto. Nei prossimi giorni quindi ci dovrebbe essere questo tavolo con le diverse forze in campo, anche nel campo palestinese, e insomma almeno da quello che mi è sembrato di capire della lettura di questa colonna, sembravano un po' più ottimisti, nella misura in cui dicevano che si potevano raggiungere accordi, che in campo, cioè dal punto di vista del fronte palestinese, c'era sempre stato un forte disaccordo fra le parti, mentre questa volta forse c'era una facilità nel raggiungere un accordo fra le diverse parti. Israele cesserà i combattimenti portando i carri armati fuori dai centri abitati di Gaza e consentirà la consegna di grandi quantità di aiuti medici e alimentari, carburante e gas da cucina. Insomma, questa dovrebbe essere quella la prima fase di cui parla il manifesto. La seconda fase vedrebbe Hamas liberare tutte le donne militari israeliane, mentre Israele rilascerebbe un altro gruppo di palestinesi incarcerati, e la terza fase vedrà il rilascio di tutti gli altri ostaggi per un numero concordato di detenuti palestinesi. Israele quindi ritirerà i carri armati da Gaza ed entrambe le parti fermeranno tutti gli scontri armati. E quindi questo potrebbe essere insomma quello che, quantomeno da quello che sembra emergere, l'Egitto auspica. Io su questo mi fermerei per passare a un altro tema che era riportato oggi in prima pagina sul Manifesto, in cui gli si dava un'importanza maggiore, mentre era a pagina 19 della Stampa, e mi riferisco alla questione delle carceri in Italia. Però ci prendiamo un momento di pausa giusto per rifiatare e torniamo in voce.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che pallela di Goss un'altra volta. Antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa, niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Qua c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, son questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce state a gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante, vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando si apre la porta in bocca pure Nada Lestri.
Bella man, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Allora, 87.9 Onda Rossa, torniamo in voce. Buongiorno a tutti e tutte, buongiorno a chi si fosse collegato da poco. Stiamo dando lettura della, insomma, dei quotidiani di questa mattina. Abbiamo aperto questa seconda parte della rassegna stampa dando un occhio agli esteri, in particolare insomma al fronte ucraino, in particolare al fronte ucraino, perché si parlava insomma di reclutamento, di necessità di aumentare le forze militari, e poi invece siamo passati insomma a Gaza, vedendo sia insomma quello che c'era un po' sui tavoli della trattativa per delle possibili tregue, che dall'altro insomma quello che stava proprio accadendo all'interno di Gaza, e la quantità anche di morti. Oggi il Manifesto parla di 21.110, se non sbaglio. Passiamo invece a un altro argomento, questa volta siamo all'interno dei confini nazionali, siamo sia a pagina 5 del Manifesto che a pagina 19 della Stampa. Pagina 19 della Stampa, contro la dignità perduta in cella, numero chiuso e liste di attesa. Il sovraffollamento è da primato europeo. Il governo dei record negativi, Giorgia Meloni batte i suoi predecessori non solo per numero di decreti legge e voti di fiducia, ma anche per numero di nuovi reati. Pensate, uno al mese, quasi tutti introdotti per decreto, già 15, in un crescendo impressionante. Ed ecco che anche un terzo record si profila all'orizzonte sul sovraffollamento delle patrie galere. E sarà un record europeo, o quasi, se di qui alla fine della legislatura non dovessero esserci inversioni di marcia delle politiche penali, penitenziarie e sociali. La popolazione detenuta sta crescendo al ritmo di oltre 400 persone al mese e al 6 dicembre erano 60.232 reclusi, con un tasso di crescita del 7% e di sovraffollamento del 126%, ma con punte del 165% in Puglia e del 152% in Lombardia. Tutto ciò, attenzione, nonostante le misure alternative alla detenzione, le misure di comunità e le pene sostitutive. In tutto 84.023 persone già sottratte al circuito carcerario. Di questo passo, fra qualche mese, l'Italia tornerà indietro di 10 anni, quando fu condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti, proprio a causa del sovraffollamento record, 62.536 presenze, che non garantiva condizioni di vita dignitose. E basta fare un giro nei penitenziari per verificare l'abbandono delle carceri, sempre più fatiscenti, sempre più chiuse all'esterno e all'interno, sempre più oziose e malate. 149 i morti, 67 i suicidi, piene di poveri, immigrati, malati psichiatrici, di persone tossicodipendenti e anche di minori stranieri. Con una capienza effettiva di 47.683 posti, ci sono 12.549 detenuti in più, tanto che i nuovi giunti spesso dormono su materassi a terra. Non sappiamo esattamente quanti siano, perché a differenza di altri paesi come la Francia, dove il matelas au sol viene dichiarato dal ministro della giustizia, da noi non ce n'è traccia nei rapporti ufficiali in via Renula. Sappiamo però che la situazione è gravissima ovunque. Il tasso di sovraffollamento è del 215% a Foggia, del 203% a Como, del 200%, insomma, e qui proseguono con dei dati. E poi ci si appella alla Costituzione, ma che valore ha oggi la Costituzione? Domanda più che legittima, visto che non solo il carcere è tornato più in larga parte al regime delle celle chiuse, ma soprattutto è tornato in auge proprio l'idea che i detenuti debbano marcire in galera, chiusi a doppia mandata, e che la chiave debba essere buttata per tutta la durata della detenzione. E ciò in ossequio a una promessa di sicurezza tanto illusoria quanto ingannevole. Giustizia come vendetta, insomma. Non ce n'è traccia della Costituzione, ma questo è quel che piace alle destre di governo. Con tanti saluti e grazie alla civiltà del diritto conquistata nel dopoguerra in Italia e in Europa, di cui le costituzioni e le democrazie costituzionali sono figlie. Ecco, su questo tutto abbastanza vero, se non fosse che non è che invece la sinistra, che è stata al governo, insomma, si distingua per rispetto della dignità umana, per un'attenzione nei confronti dei detenuti, delle carceri. Insomma, comunque la sinistra è sempre quella che non ha fatto niente per insomma, anzi, chiaramente si porta il 41 bis, ad esempio, come medaglietta e grande simbolo di civiltà, il fine pena mai, l'ostatività delle pene anche. Solo per limitarci alle questioni delle carceri, senza entrare poi nei memorandum con la Libia, insomma, oppure insomma soprattutto le carceri speciali che insomma che nascono, no, negli anni 70 per arginare il dissenso politico. Ma andiamo oltre in questo smarrimento collettivo dei valori costituzionali di una legge. C'è la, Manuela Mareso, la moglie di Marco Nebbiolo, massacrato di botte da un ragazzo di 16 anni dopo un tamponamento. Vabbè, qui riporta questa storia. Io andrei a leggere la conclusione di questo articolo e poi mi sposterei velocemente sul Manifesto. L'estrema urgenza della situazione non giustifica inerzie legislative, e allora si cominci anche a ragionare sul numero chiuso, sulle liste d'attesa, si cominci a liberare il carcere dalle persone che non dovrebbero starci: psichiatrici, tossicodipendenti, immigrati irregolari, poveri e detenuti con pene fino a 2 anni. Sono 20.000. Beh, è una buona lista, perché così effettivamente si svuoterebbe. Tutte persone per le quali il carcere, questo carcere, non può avere alcuna funzione rieducativa e che potrebbe scontare la pena in luoghi diversi, come ha ripetuto, come ha ripetutamente proposto Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ormai scaduto dal mandato. Ormai scaduto dal mandato. Uno sguardo e una voce che ci mancheranno alla giornalista Donatella Stasio. Andiamo a vedere invece il Manifesto, che riporta un editoriale di Patrizio Gonnella, il presidente di Antigone. Cominciava così l'editoriale, stava in prima pagina, e c'è un numero che caratterizza il 2023, 10.000, insomma sono almeno tante le persone detenute in più rispetto alla capienza regolare. E volevo vedere l'ultima parte. Dove sta? Viene spersonalizzato, così compiendo quel processo di istituzionalizzazione coatta che costituisce, malgrado la buona volontà di molti operatori, l'essenza della risposta carceraria. Il racconto dell'ultimo anno è all'insegna della frenesia punitiva e disciplinare del governo che è tracimata oltre il sistema penale, andando a colpire anche altri mondi, come quello della giustizia minorile, della scuola e dell'immigrazione. Sono finite sotto il mirino della repressione donne detenute in stato di gravidanza, minorenni che commettono reati, attivisti politici, detenuti che disobbediscono con forme di resistenza passiva, studenti consumatori di sostanze. Dunque ben si comprende qual è il target dell'azione repressiva: da un lato i soggetti socialmente vulnerabili, dall'altro i più giovani. Beh, se no a che cosa serve il carcere se non a questo, a reprimere da un lato i poveri, insomma, e chi devia dal ordine normale di produzione e chi trova espedienti, insomma, quindi al lavoro regolare, e dall'altro, insomma, chi si ribella. Evidentemente si teme il sapere critico delle nuove generazioni. Una foto, un detenuto che non c'è più, un poliziotto e un matematico sono le immagini del 2023. La foto è quella del 7° reparto di Regina Coeli di Roma, così come l'ha descritta il garante della Regione Lazio, Stefano Anastasia. Un luogo che dovrebbe essere immediatamente chiuso in quanto indecoroso, è un reparto utilizzato per ragioni disomogenee, dal transito dell'isolamento disciplinare sino al confinamento sanitario. I detenuti non escono praticamente mai dalla cella e, come ha annunciato Anastasia, i detenuti sono costretti a vivere in celle prive di suppellettili, con una branda ancora parzialmente carbonizzata da un precedente incendio. La finestra che è stata forzata per poterla aprire, il bagno senza porta. Poi prosegue... E io su questo direi che ci possiamo fermare, da chiaramente da questi microfoni abbiamo sempre espresso la nostra criticità più totale e assoluta nei confronti delle carceri, dei sistemi che non possono essere riformabili, delle istituzioni che servono alla società. Da qui anche, insomma, ricordiamo il presidio contro il carcere e la società che ne ha bisogno. Ci sarà il presidio questo 31 dicembre, un momento appunto per stare vicini e non far sentire soli e sole i detenuti e le detenute, questo 31 dicembre davanti al carcere di Re Bibbia, all'angolo fra via Bartolo Longo e via Maglietti. Io su questo mi sposterei, insomma, ancora a un altro tema che in realtà è legato di traverso a questo. E siamo al oggi sto provando, insomma, a leggerne diversi, perché c'erano diversi articoli, diverse questioni quantomeno interessanti. Siamo a pagina 11 del Domani, e appunto prima si parlava di giovani che si ribellano, e, insomma, il senso critico, e qui c'era un editoriale di Gianfranco Pellegrino su Ultima Generazione, che per quanto a mio parere ha diversi aspetti critici, sicuramente, insomma, si riconosce agli attivisti e alle attiviste un'umanità che in questo è una generosità anche e un coraggio anche. Gli attivisti di Ultima Generazione hanno scelto il loro nome, questo lo avevamo letto in apertura, quindi cerco di andare veloce. Hanno letto per alludere il rischio che il cambiamento climatico causi l'estinzione del genere umano, al tempo stesso per significare che siamo di fronte all'ultimo momento di opportunità per evitarlo. Ultima Generazione è un movimento rivoluzionario, non tanto perché si prefigge di rovesciare un regime politico, quanto perché si proietta nel tempo della storia, con un'acuta coscienza di quel che è avvenuto e potrebbe avvenire. Forse non ci sono leggi della storia, ma ormai le leggi della storia sono quelli della fisica, che determina cambiamenti climatici pericolosi a causa delle attività umane. Le leggi della fisica del clima diventano cause di un mutamento storico, possono provocare la fine del nostro modello di civiltà e l'estinzione del genere umano. L'attivismo climatico è all'avanguardia consapevole del motore della storia. Eppure, nella ripetitività delle sue azioni, occupazioni di strade ad alta circolazione, imbrattamento di monumenti, interruzioni e sabotaggi di eventi culturali, come nel caso della recente azione all'Accademia di Santa Cecilia, Ultima Generazione è prigioniera di una logica di rivolta più che di rivoluzione, una logica nella quale, come sostiene Furio Iesi in Spartacus, il tempo storico viene sospeso e vale solo il momento presente. Si smette di pensare a lungo termine, agli obiettivi di lungo periodo, e diventa importante solo l'azione momentanea, senza alcuna considerazione delle conseguenze. Iesi prende ad esempio di questa logica dei suoi esiti nefasti la rivolta spartachista del 1919, quando gli esponenti della Lega Spartachista decisero di abbandonare la lotta elettorale, non seguendo il parere di Rosa Luxemburg, per assaltare direttamente il governo socialdemocratico della Repubblica di Weimar. La loro convinzione era che la conquista dei simboli del potere avrebbe necessariamente determinato la vittoria totale, e che la vittoria fosse già implicata nella battaglia. Si sa come finì: la rivolta fosse data nel sangue, Rosa Luxemburg uccisa. Era una fiammata, non un lavoro paziente per mutare la tendenza della storia. Non era la rivoluzione dal basso che auspicava Luxemburg, era un'iniziativa di dirigenti poco accorti. Ed era, spiegava Iesi, una pericolosa riproduzione della simbologia del potere capitalistico. Anche nel caso di Ultima Generazione, la logica dell'happening e del branding affiora inaspettatamente nelle azioni. Basta guardare le foto sui social e i volti spesso molto e telegenici degli attivisti. Nel contesto del cambiamento climatico, la rivoluzione serve anche se non si vuole abbattere la democrazia liberale, il clima cambia per via di processi produttivi che, pur non essenziali al capitalismo, si può concepire un capitalismo delle rinnovabili. Ne sono stati sinora la grande parte. Le politiche di mitigazione e adattamento richiedono una rivoluzione dei modi di produzione e degli stili di vita. Pur a malincuore, pur con molti tentativi di frenare, ormai lo riconoscono molti governi, molte aziende, molte società civili, ma la rivoluzione serve perché le catene causali che portano al cambiamento climatico sono multiformi e non lineari, sono il prodotto di azioni comuni. Evitare queste azioni coinvolge milioni di persone che non si convinceranno a cambiare radicalmente la loro abitudine quotidiana, perché un concerto viene interrotto, una strada bloccata, un monumento o un palazzo imbrattato. Parlano di disobbedienza civile, ma questo è scorretto. Non ci sono leggi ingiuste che gli attivisti trasgrediscono. Le loro azioni non sono come quella di Rosa Parks. I membri di ultima generazione violano leggi che non contestano, come le leggi sul traffico o sulla protezione dei monumenti, per invocare leggi che non ci sono, leggi che sanciscono politiche di mitigazione e adattamento migliori. È anche per questa ragione che le politiche di repressione che Ultima Generazione subisce sono doppiamente assurde. E questi militanti non sono disobbedienti veri e propri, che di solito accettano la pena per farne uno strumento di sensibilizzazione nei confronti della legge ingiusta. Ultima Generazione è un'avanguardia della società civile che esprime un pensiero diffuso sui rischi che corre il pianeta Terra. Imprigionarli significa ledere la libertà di pensiero, contraddire politiche che ufficialmente molti governi sostengono. E andiamo insomma nella conclusione, si continua a citare Rosa Luxemburg. Alla vigilia di elezioni cruciali come le europee e dopo una COP talmente sfuggente che ancora non è chiaro se siamo di fronte a una grande vittoria o alla peggiore sconfitta, il ruolo della società civile è essenziale per orientare i governi. Se Rosa Luxemburg fosse viva, consiglierebbe ancora adesso di candidarsi alle elezioni. In questo caso, alle elezioni europee, i membri di Ultima Generazione, i partiti che sostengono l'ambientalismo, dovrebbero seguire questo consiglio. Quindi, appunto, la morale è l'appello al Parlamento e alle elezioni come simbolo di civiltà, insomma, che nel 2023, non so, io lo trovo quantomeno fuori tempo massimo. Poi vorrei fare un appello al domani di giustificare gli articoli, perché questo articolo non è giustificato, anzi in realtà solo questo articolo non è giustificato, gli altri articoli del domani sono giustificati e si leggono meglio. Questo non era leggibile sia insomma quindi per la forma che anche insomma per il contenuto. Comunque questo l'altro aspetto molto critico sia di questo articolo, ma anche insomma con decisamente più dignità dei ragazzi di Ultima Generazione, insomma, è l'appello a questo senso civile che boh, secondo me anche questo insomma difendere la civiltà, il senso appellarsi alla civiltà democratica italiana, a che cosa ci si riferisce, qual è la civiltà da difendere, quella che abbiamo letto nell'articolo precedente, boh. Su questo vado ancora veloce perché volevo leggere altri due articoli in conclusione. Uno è sull'intelligenza artificiale da Avvenire e l'altro è su Leonardo dal Sole 24 Ore. Possiamo, forse uno andrà tagliato, possiamo provare a partire da quello dell'intelligenza artificiale da Avvenire. L'intelligenza artificiale chiede umani più responsabili. Non so se l'articolo ora ne parla, però che perché ne parlo oggi? Perché oggi diversi giornali riportavano che il New York Times ha fatto causa all'intelligenza artificiale, a OpenAI e a ChatGPT, se non sbaglio, perché appunto si... insomma per tutta una serie di motivazioni, perché principalmente appunto fanno uso chiaramente dei dati delle persone. Qui siamo a pagina, siamo alla prima pagina, l'editoriale. Il nuovo anno, come già avvenuto nel 2023, avrà nell'intelligenza artificiale uno dei maggiori elementi di rischio e opportunità. A sottolineare quanto il tema sia rilevante è anche l'AI Act, l'accordo raggiunto lo scorso 9 dicembre dal Parlamento, in cui si propone per la prima volta l'adozione di una regolamentazione dell'intelligenza artificiale con norme differenti secondo i diversi livelli di rischio, alcuni dei quali considerati inaccettabili. La rilevanza di questo accordo, purtroppo solo europeo, sta nel riconoscere che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale comporta dei rischi che, se non debitamente governati, possono avere conseguenze negative a livello individuale e sociale. Sul tema rischio sono di particolare interesse alcune analisi che saranno presente nel rapporto Giovani 2024 dell'Istituto Toniolo, basate su un'indagine internazionale realizzate con interviste condotte nel 2023 su un campione di 6.000 ragazzi, rilevano che un grado più elevato di conoscenza dell'intelligenza artificiale è associato a una maggiore percezione del suo rischio. La crescita dell'utilizzo delle applicazioni dell'intelligenza artificiale implica invece una minore percezione del loro rischio, a uno speculare aumento delle opportunità attese. Questi risultati suggeriscono quanto sia necessario agire sulle conoscenze degli strumenti di intelligenza artificiale, poiché essa accresce la consapevolezza dei giovani in merito ai rischi e alle opportunità che ne possono derivare. Da questo punto di vista, le evidenze emerse dallo studio confermano la validità dell'approccio del AI Act, che propone una regolamentazione dell'intelligenza artificiale basata proprio sui rischi a essa legati. Ritornando al rapporto Giovani 2024, è interessante anche notare la relazione tra la percezione del rischio dell'intelligenza artificiale e alcune caratteristiche sociodemografiche. Innanzitutto il genere ha un suo impatto, le interviste mostrano una percezione del rischio maggiore rispetto agli intervistati di genere maschile, cui si associano una conoscenza e un utilizzo minore. Fa la differenza anche il livello di istituzione. Se questo è superiore, si rileva una percezione del rischio maggiore e una migliore conoscenza, nonché un minor utilizzo. Ciò indica soprattutto nel nostro paese, per affrontare in maniera consapevole le sfide imposte dall'intelligenza artificiale, l'educazione riveste un ruolo cruciale. Nel messaggio per la 57esima giornata mondiale della pace, Papa Francesco pone il tema dell'intelligenza artificiale come prioritario per il nuovo anno, riconoscendone entusiasmanti opportunità e gravi rischi. Interrogandosi in merito alle conseguenze dell'intelligenza artificiale, suggerisce come lo sviluppo di tecnologie al servizio della dignità umana, vabbè, ma secondo me delle parole di Papa Francesco sull'intelligenza artificiale ci interessano ben poco. E l'articolo prosegue a pagina 16, vediamo se lo ritrovo. Sì, si conclude così: numerosi gli studi che di recente affrontano il tema dell'accountability, vale a dire dell'attribuzione delle responsabilità all'uomo piuttosto che alla macchina. In alcuni contesti, come ad esempio i sistemi di guida autonoma assistito da un copilota umano, l'attribuzione delle responsabilità agli esseri umani può avvenire coinvolgente l'utente finale, con una partecipazione attiva e consapevole alle decisioni e azioni dell'algoritmo. A volte però, come nel caso delle strategie di gestione di portafogli finanziari, gli algoritmi di intelligenza artificiale sono imperscrutabili, cioè assumono decisioni complesse sulla base di un'elevata mole di informazioni e con sofisticate tecniche di analisi tali da rendere impossibile e inefficiente una ricostruzione analitica del processo decisionale e una partecipazione dell'utente finale. E in tali situazioni la responsabilità non può che essere fatta risalire fino ai soggetti coinvolti nello sviluppo degli algoritmi, anche per scelte non direttamente effettuate da loro. Lo snodo centrale, dunque, riguarda il nodo in cui gli esseri umani possono essere resi responsabili, ovvero la cosiddetta attribuzione di responsabilità, che non può limitarsi alla costruzione dell'algoritmo oggi, ma che deve spingersi alle future capacità di apprendimento e alle decisioni che ne deriveranno. Da questo, insomma, su questo articolo io sono le 9.56, direi che possiamo provare a vedere quantomeno un altro articolo, che è quello sul Sole 24 Ore su Leonardo, che mi sembrava, insomma, che cercasse come al solito, insomma, di mistificare, insomma, delle responsabilità dell'azienda nei conflitti globali. E Leonardo, trattative in Europa per nuove alleanze industriali. Leonardo guarda al modello MBDA per la nuova alleanza strategica siglata il 13 dicembre con KNDS per la creazione di un gruppo di difesa europeo degli armamenti terrestri. Nell'industria spaziale sono stati rivisti gli accordi della Space Alliance con Thales e si esplorano potenziali aggregazioni per rendere più competitiva l'industria europea dei lanciatori in ritardo rispetto a quella americana dell'uomo stato Elon Musk. Nei velivoli militari è pronta a partire l'organizzazione industriale paritetica per il GCAP con Gran Bretagna e Giappone. Con Airbus si studiano nuove aree di collaborazione. È un gruppo della sicurezza a perimetro europeo quello che il nuovo vertice di Leonardo quello che il nuovo vertice di Leonardo Cingolani insieme al condirettore generale Lorenzo Mariani sta disegnando. Attento a intercettare le evoluzioni dei mercati cyber security e spazio, Cingolani ha dato questa indicazione strategica, virgolettato: la prima cosa importante è ristabilire delle partnership europee non conflittuali, facendo leva anche sugli ottimi rapporti con Francia e Germania. Qui raccontiamo le mosse di Cingolani che anticipano il piano industriale. Verrà presentato al CDA il 24 febbraio 2024. Un primo segno del miglioramento dei rapporti è l'accordo con Fincantieri nella subacquea. La nuova frontiera strategica è il rilancio degli armamenti terrestri dall'Oto Melara all'elettronica, cogliendo gli interessi di altri europei a entrare nel mercato italiano in vista della spesa stimata in 25-30 miliardi di euro per il rinnovo della flotta dell'esercito. Dovranno essere sostituiti i carri armati pesanti Ariete e i blindati leggeri Dardo. Cingolani ha firmato un accordo che postula la creazione di un gruppo europeo per la difesa terrestre che produrrà i carri armati Leopard 2A8 e nuovi blindati. È un accordo preliminare che richiede ancora trattative serrate per diventare operativo. La strategia di Leonardo è definita: rinunciare a maldestri tentativi di sovranità nazionali basati sulla vecchia pretesa di fornire all'esercito prodotti italiani non competitivi rispetto a quelli offerti da Germania e Francia, per partecipare a un progetto europeo di più ampio respiro. KNDS ha e ricavi per 3,2 miliardi nel 2022, molto più di Oto Melara, mentre c'è un maggiore bilanciamento nell'elettronica terrestre. Per l'assetto societario della joint venture a Cingolani piace il modello MBDA, la società missilistica di cui Leonardo è il 25%. Leonardo aspira ad avere un terzo della futura joint venture, un terzo ciascuna lo avrebbe l'industria francese e quella tedesca. Secondo fonti industriali, nell'assetto finale si dovrà tener conto anche del ruolo della tedesca Rheinmetall, partner importante del Leopard e costruttrice dei blindati Lynx. Cingolani ha raggiunto un accordo con Thales per simmetrizzare l'alleanza spaziale. Questo consentirà a Leonardo di consolidare nel proprio bilancio i conti di Telespazio, di cui possiede il 67%, ma che non consolida. Invece il partner francese già consolida nel primo bilancio, di cui detiene il 67%, il 67%. Nei lanciatori Leonardo vorrebbe arrivare a un'aggregazione che valorizzi la propria partecipazione in Avio e nel razzo Vega e ne rafforzi il profilo industriale. Un riassetto dovrebbe passare attraverso accordi con la francese Ariane Group, che produce il lanciatore Ariane. In conclusione, una rivoluzione nelle alleanze di Leonardo potrebbe derivare dai colloqui aperti con Airbus per studiare collaborazioni più ampie nelle aerostrutture e altre opzioni, dallo spazio agli elicotteri militari. Secondo una fonte industriale c'è un progetto congiunto di Airbus e Leonardo per avere finanziamenti dal Fondo Europeo EDF per studiare un nuovo aereo da trasporto militare da mettere sul mercato per la futura sostituzione dei C-130 di Lockheed. Alle ore 10.03, insomma, abbiamo finito questa rassegna stampa tutta d'un fiato, però la mattinata in realtà non è conclusa. Faremo un aggiornamento su insomma un'operazione che c'era stata fra Bologna e Trento dei compagni e delle compagne. Sentiremo in voce una compagna a brevissimo e poi dalle 10:30 in poi dedicheremo la mattinata al 31 dicembre. Sentiremo le voci di compagni e compagne che interverranno anche quel giorno sotto alle mura del carcere, insomma, quindi durante la mattinata parleremo un po' di carcere, ma soprattutto insomma del presidio che ci sarà il 31 dicembre. Ci prendiamo un momento di pausa e torniamo in voce appunto con questo collegamento da Bologna.